та сбирча дал бюдда la baciota. Ul nasal gota sui labri frec, la lingua la fa da grunda. Ti, tu speciat ur e ur con tanta pazienza, poi la riva, la gira e la passa, senza guardati in faccia. Ti, col cuore in gura, pien d'emozion, ta speciavat che la nao sul bucon, ma le la scapa e la va lontan. Ti d'un colp, la sa ferma e la sa seta. La luna, con i suoi ombri, la la scolpis da fala su mea una statua, e par che la tadis. Pivion, buttona la giacca e strinci i gamp, e tant per finì, guarcia tanca in man, perché mi, a passi anche domani.
Con Cristina Manazzi del Servizio Fitosanitario del Cantone Ticino mi piacerebbe parlare dei lavori invernali da fare nel frutteto o sulle singole piante da frutto. Allora Cristina Manazzi, come dobbiamo comportarci?
È un argomento sicuramente molto importante perché, al contrario di quello che normalmente si potrebbe pensare, in inverno, durante il periodo di riposo vegetativo, il frutteto non deve essere lasciato a se stesso, bensì controllato attentamente per individuare eventuali attacchi da parte di funghi o di parassiti che, trascurati, potrebbero magari anche minare l'abbondanza del futuro raccolto, quindi il raccolto che faremo la stagione prossima. Nell'operazione di controllo delle piante da frutto non devono mancare un paio di cesoie per tagliare eventuali rami spezzati o i frutti ammuffiti rimasti sull'albero, che tra l'altro potrebbero rappresentare un facile bersaglio per i parassiti. Tra i parassiti che più frequentemente attaccano le piante da frutto ci sono le cocciniglie, che non sono nient'altro che degli insetti che si nutrono di linfa e che normalmente formano delle piccole strutture attaccate ai tessuti, da vedere come degli scudetti non grandi, di qualche millimetro, e che sono difficili da rimuovere. Se la pianta è in attività, le cocciniglie attaccano generalmente i germogli, tessuti, le foglie e i giovani rami, mentre in inverno colpiscono tronco e rami. Le cocciniglie possono essere contrastate durante il periodo della prefioritura tramite soluzioni di olio bianco invernale, che è un olio di paraffina, tra l'altro ammesso anche in agricoltura biologica.
L'inverno può causare danni alla pianta?
Tra i danni più comuni nelle piante da frutto ci sono sicuramente le fessurazioni del tronco. Queste fessure sono generalmente poste in verticale e sono dovute agli sbalzi repentini di temperatura oppure al freddo intenso, e non a caso la fessurazione del tronco è più evidente nelle piante dei frutteti di collina, che sono esposti al caldo di giorno e al gelo di notte. I danni che le fessurazioni causano alla pianta sono ingenti, soprattutto quando le fessure diventano più profonde, perché possono provocare dei marciumi oppure l'ingresso di eventuali parassiti, soprattutto di origine fungina, all'interno della pianta. Per proteggere i tronchi devono venire coperti per il primo metro di altezza o fino alla prima ramificazione con quei panni di tessuto non tessuto che si trovano adesso facilmente in commercio, oppure, in mancanza di una copertura specifica, si possono benissimo usare anche dei sacchi di juta. L'importante è che sia un materiale protettivo ma traspirante, quindi non usare per esempio della plastica. L'applicazione della protezione riguarda soprattutto le piante più sensibili agli sbalzi di temperatura, quindi quelle piante dalla corteccia fine, soggetta appunto a queste fenditure del tronco in seguito al lavoro del legno. L'esempio per eccellenza è senz'altro l'albicocco, ma anche le edropacee in generale, oppure anche le piante giovani.
Ci sono dei trattamenti da eseguire durante l'inverno?
Sicuramente. Allora, se le piante da frutto sono sane, si può approfittare per effettuare un trattamento preventivo con un prodotto rameico che ha la funzione di proteggere sia il tronco che la chioma degli alberi. Inoltre è importante eliminare, se possibile, l'eventuale materiale infetto, asportandolo dalla pianta per evitare possibili diffusioni di malattie o parassiti.
Questo è un buon periodo per la messa a dimora di nuove piante.
Direi che non è solo un buon periodo, ma è quello più adatto. La messa a dimora delle giovani piante può essere effettuata proprio durante l'inverno. Qualcuno preferisce la primavera, mentre invece, a mio modesto avviso, consiglierei di disporre il nuovo impianto oppure la nuova pianta proprio in questo periodo, quindi durante l'inverno, quanto l'apparato radicale della pianta stessa, anche se sicuramente non in attività, possa già adattarsi al nuovo ambiente.
Cristina Malazzi, ci sono varietà da piantare più consigliabili di altre?
Diciamo che ci sono delle specie che sono un po' più difficili da tirare grandi. Le drupacee sono sicuramente più problematiche delle pomace, quindi la frutta a nocciolo in generale è più difficile, ma tanto però dipende anche dalla posizione e del tipo di terreno che si ha a disposizione. Direi quindi che la scelta della varietà va valutata attentamente e in ciò può magari essere d'aiuto anche l'esperienza già fatta da amici o conoscenti. Meglio ancora sarebbe rivolgersi ai vivaisti seri, che possono garantire piante sane ed evitare assolutamente quei vivaisti ambulanti che, senza nulla togliere, però spesso trattano materiale che i grandi vivai hanno scartato perché magari difettoso. Piantare oggi una pianta, aspettare mediamente dai 5 ai 7 anni per poter cominciare a vedere i primi frutti e poi accorgersi che non si tratta della varietà cercata o addirittura che è una pianta malata, rappresenta una grande delusione. A tale proposito è opportuno quindi fare alcune osservazioni in modo da evitare da comprare piante già malate. Allora, un discorso di questo genere lo abbiamo già fatto in passato, ma sono cose importanti da tenere ben presenti. Quindi cosa bisogna controllare all'acquisto di una nuova pianta? Innanzitutto accertarsi che sul tronco o sui rami non siano presenti appunto quelle cocciniglie che abbiamo discusso all'inizio, o dei tarli o dei cancri rameali, eccetera. Poi, se se ne ha la possibilità, controllare l'apparato radicale che risulti ben sviluppato. Questo tipo di controllo è difficilmente praticabile perché solitamente le piante vengono vendute invasate. Lo si può fare solo se sono arbusti a radice nuda. È importante anche osservare bene la corteccia, che sia sana, esente da fratture, fenditure o di presenza di marciumi radicali o da tumori per i quali qualche vivaista poco serio taglia o maschera con del terriccio appiccicoso prima della vendita. In questo caso, con un po' di attenta e minuziosa osservazione può essere evidenziato il taglio perché il legno sottostante si presenta spesso raggrinzito. Inoltre, sugli astoni di 1 o 2 anni, quindi piante molto giovani, il punto di innesto deve essere perfettamente saldato, privo di manifestazioni che denunciano degli evidenti fenomeni, per esempio, di disaffinità, come dei calli di innesto o un limitato sviluppo della pianta. Infine, la presenza di foglie che si staccano difficilmente dai rami denuncia un'estirpazione troppo anticipata nel vivaio di origine e ciò può influire negativamente sull'attecchimento della pianta nel nuovo frutteto. Quindi, riassumendo, che cosa bisogna andare a guardare quando si vuole comprare una pianta? In generale che sia molto sana, quindi soprattutto spesso possiamo guardare solo il tronco, quindi il tronco libero da incrostature e soprattutto da fenditure. E a livello del colletto, quindi dove si inserisce nel vaso, il tronco deve essere molto liscio, molto, a seconda della specie, comunque privo da incrostazioni oppure buchi.
Spesso ci viene chiesto se ci sono nuove piante da frutto che non vanno trattate. Esistono in commercio?
Che non vadano trattate in assoluto, no. Poi questo discorso sembra un po' difficile perché bisogna vedere quanti compromessi si può fare e che utilizzo si vuole fare della frutta. Comunque ci sono sicuramente delle piante che permettono di fare molti meno trattamenti, sono queste piante che sono magari resistenti a determinate malattie per le quali gli interventi sono assolutamente indispensabili. Sto pensando per esempio alla ticchiolatura sulle mele che nelle varietà sensibili obbliga a passare più e più volte durante la stagione, mentre che con le varietà resistenti questi trattamenti vengono praticamente annullati.
Il 2014 sarà l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. Sappiamo tutti che la Svizzera italiana, la conduzione delle aziende è proprio familiare. Con Tiziano Pedrini, sai, qua gli faccio tanti auguri di buon compleanno, ne compie 65. Ma com'era 30 anni fa quando lei è stato assunto presso l'ufficio delle consulenze agricole? E com'era gestito questo territorio?
Quando io sono arrivato in Ticino nel lontano 1977, la situazione dell'agricoltura generale in Ticino e specificatamente dell'orticoltura, che è il settore che mi ha sempre occupato, era ben differente da quello che lo è oggi. Molte aziende erano gestite a livello familiare, oggi ne abbiamo ancora una certa parte, però questa parte è notevolmente diminuita. Se guardo solo il settore orticolo, oggi abbiamo circa 35 vere aziende orticole e una quindicina di aziende che coltivano un po' di ortaggi a cotè, mentre nel 1977 si contavano oltre 200 produttori di ortaggi. La situazione molto probabilmente era uguale anche negli altri settori. Naturalmente questo ha portato a dei grandi mutamenti a livello strutturale sia delle aziende che sia dell'agricoltura generale in Ticino.
Quali erano le colture di quegli anni?
Se penso all'orticoltura, le coltivazioni erano analoghe a quelle del giorno d'oggi, se consideriamo le specie. Naturalmente erano coltivate con altri sistemi, con altri metodi. Era ancora tutto basato sul campo aperto, quindi le colture senza protezione. C'era l'inizio delle protezioni plastiche, le colture venivano coperte in primavera con dei piccoli tunnel, zucchine, lattughe, e l'orticoltura ticinese, non posso dire sopravviveva, ma era conosciuta per il fatto che il Ticino arrivava sul mercato con i suoi prodotti ben prima della Svizzera interna. Oggi questo naturalmente non è più, almeno per la maggior parte dei prodotti. Con l'avvento delle serre su grandi superfici, questo naturalmente ha ridotto un po' questo vantaggio o addirittura l'ha praticamente fatto scomparire al 100%.
Come sono stati i primi approcci con le famiglie che conducevano queste aziende?
Come ogni inizio, naturalmente è sempre abbastanza difficile, però devo dire che io ho avuto la fortuna di lavorare già prima di arrivare in Ticino nel settore orticolo a livello nazionale e ho avuto in questa situazione la possibilità di collaborare con i consulenti cantonali delle singole regioni, quindi praticamente conoscevo già i miei futuri colleghi, almeno a livello nazionale, e conoscevo già più o meno